va ora in onda Che la dolcezza ancor dentro mi suona. Dante in musica, a cura di Alberto Battisti.
Immaginiamoci di essere in un meraviglioso parco dove c'è un bel gruppo scultoreo, un gruppo scultoreo di un tale Giovanni Battista Comolli, scultore neoclassico di scuola canoviana, vissuto tra il 1775 e il 1831. Il luogo, questo giardino incantato, è Villa Melzi a Bellagio, sul lago di Como. I due che camminano in questo parco sono Franz Liszt e la sua sposa Marie Daguhl. Sono due amanti esuli, amanti quindi perseguitati dall'essere fuori dalla regola. Di lì a poco, invece, a due passi da lì, si potrebbe dire, nell'albergo dell'Angelo a Como, nascerà la loro figlia, la figlia del peccato, si potrebbe dire, che è addirittura Cosima Liszt, destinata a diventare la signora Wagner dopo qualche anno e dopo uno scandalo ancor più grande di un adulterio. E nascerà proprio nell'albergo dell'Angelo a Como, come dicevamo, il 24 dicembre del 1837. Siamo nel 1837, questi due che camminano nel parco e che vedono la statua di Comolli che rappresenta Beatrice, che guida Dante verso i cieli del paradiso, sarebbe il luogo ideale per collocare l'ispirazione che dà luogo alla sonata, anzi, chiamiamola col suo nome, Fantasia, quasi sonata, ha preso in lecture di Dante di Franz Liszt. Così ce la racconta una allieva di Liszt, che si accreditò come biografa autorevolissima del proprio maestro in un libro che fece davvero epoca, Franz Liszt, sein Leben und Werk, la sua vita e la sua opera, Lina Raman, alla fine dell'Ottocento. Ma è tutto falso. Questa passeggiata nel parco di Bellagio, l'ispirazione della scultura di Comolli, è tutta un'invenzione romanzesca di questa biografa. Però serviva naturalmente a creare le premesse per la nascita di una delle opere legate a Dante più formidabili del XIX secolo, una di quelle opere che fanno davvero epoca. La cosa andò in modo diverso, come dicevamo. I due non erano sul lago di Como, ma i due si trovavano in quel momento a San Rossore, quindi nella pineta vicino a Pisa, che tanti di voi certamente ben conoscono. Erano là a frescheggiare in pineta Franz Liszt si pone a comporre, potremmo dire all'inizio certamente, a improvvisare sulla tastiera un fragment dantesque, un frammento ispirato a Dante. Io credo che se c'è un'ispirazione da trovare a questo frammento dantesco destinato a diventare, attraverso numerose revisioni, la sonata, la fantasia quasi sonata da una lettura, dopo una lettura di Dante, è probabilmente gli affreschi del Camposanto di Pisa, gli affreschi che rappresentano il trionfo della morte e che hanno certamente un forte legame con le immagini dantesche dell'inferno, affreschi che sono poi quasi purtroppo completamente distrutti dal bombardamento americano durante la Seconda Guerra Mondiale. Quel che rimane però è talmente potente ed eloquente da farci almeno immaginare che quale potesse essere l'impressione terribile su chi contemplava quegli affreschi, come Franz Liszt. Tant'è vero che da quegli stessi affreschi nacque un altro grande capolavoro, diciamo così, macabro, come Totentanz, danza macabra, danza dei morti per pianoforte e orchestra, che può essere per molti aspetti associata alla sonata Dante. Secondo le memorie di Marie Daguhl, appunto la prima moglie di Liszt, questa improvvisazione dantesca, questo frammento dantesco, sarebbe stato destinato a rimanere nella cartella da bozzi del musicista come una sorta di aborto, e invece no. Anche in questo caso le cose andarono molto diverse, in modo molto diverso. Nel novembre 1839, dopo quei primi abbozzi vergati a San Rossore nel settembre del 1839, Liszt ne dette un'esecuzione a Vienna, un'esecuzione di questo primo embrione, chiamiamolo così. È ormai un'epoca che ha cominciato ad abbeverarsi avidamente alla poesia di Dante, alle immagini forti di Dante, alle visioni di Dante. Ahimè, questa grande rinascita, resurrezione del mito dantesco non avviene in Italia, salvo per un caso, potremmo dire. Il caso di Ugo Foscolo, che ne fa uno dei principali momenti di ispirazione, è quasi una figura, potremmo dire, speculare al proprio destino di esule politico. Il Ghibellin Fuggiasco, naturalmente. E la celebrazione dantesca di Foscolo però rimane per lungo tempo un fenomeno isolato, prima che il vero e proprio spirito del romanticismo cominci a entrare nelle corde anche della cultura italiana. Ma viceversa, questo spirito dantesco comincia a accendersi di un sempre più vigoroso interesse oltre Alpe, nell'estetica di Hegel, per esempio, nella poesia di Goethe, nelle pitture e nelle immagini anche filosofico-letterarie della cultura inglese della seconda metà del Settecento, a partire dalle riflessioni di Edmund Burke sull'orrido in arte. Già la scorsa volta ricordammo come il primo pittore che prende in considerazione Dante, sdoganandone l'arte nella scena maggiore della cultura tardo settecentesca, è Joshua Reynolds in Inghilterra. Poi abbiamo parlato di Füssli. Ecco, ormai nel 1839, quando Liszt mette mano alla sonata Dante, la cultura dantesca fuori d'Italia è certamente matura. Pensate a quella importantissima opera come La barca di Dante e Virgilio di Eugène Delacroix, che è oggi al Louvre, dove troviamo davvero uno dei testimoni più autorevoli della diffusione di questo gusto e della centralità di Dante nel mondo romantico, una centralità che fa del suo personaggio e di tutti i personaggi della commedia, in particolare dell'Inferno naturalmente, così come del Faust di Goethe, di questo conflitto fra il bene e il male, l'angelo e il demone, l'aspirazione al sublime e alla purificazione, e dall'altra parte l'attrazione fatale verso il male e il demonio, uno degli elementi più attivi dentro lo spirito romantico europeo. Ancora la Dagoul raccontò alcune imprecisioni, meglio inventò alcune falsità. Si fece in qualche modo nelle sue memorie, forse per vendicarsi un po' di essere stata piantata in asso, colei che aveva guidato Liszt verso la scoperta della poesia dantesca, e in realtà ebbe una risposta da Liszt abbastanza lapidaria: ma Dante, Beatrice, ma sono i Danti che creano le Beatrici, e le Beatrici vere muoiono a 18 anni. E infatti, dice proprio precisamente più avanti, sono solo i poeti che creano e divinizzano le loro Beatrici, non le Beatrici che creano e divinizzano i loro poeti. Quindi aspirare a questo ruolo di essere stata in qualche modo la musa ispiratrice certamente era un po' troppo fuori misura rispetto alla realtà. Allora, nel 1849 quel frammento dantesco, questi paralipomeni alla Divina Commedia, diventa propriamente la fantasia quasi sonata après une lecture du Dante. E questo titolo, dopo una lettura di Dante, viene però preso da Victor Hugo, da una meravigliosa poesia di Victor Hugo che fa parte della raccolta Les Voix Intérieures. È una poesia in cui ancora una volta il mito dantesco viene certificato ai massimi livelli da una delle voci più potenti del romanticismo europeo, da un vero e proprio poeta vate, potremmo dire, anticipando un ruolo che in Italia aspetterà solo a D'Annunzio. Quand le poète peint l'enfer, il peint sa vie, ombre qui fuit de spectre poursuivi, forêt mystérieuse où ses pas effrayés s'égare à tâtons hors de chemin frayé. Quando il poeta dipinge l'inferno, dipinge la sua vita. La sua vita, ombra che fugge inseguita dagli spettri, foresta misteriosa, dove i suoi passi spaventati si muovono a tentoni fuori dalle strade disegnate. Andiamo alla fine di questi versi. Oui, c'est bien la vie, au poète inspiré, et son chemin brumeux d'obstacles encombré. È davvero la vita, o poeta ispirato, il tuo cammino brumoso, ingombro di ostacoli. Mais pour que rien n'y manque, en cette route étroite, ma perché nulla vi manchi in questa strada stretta, vous nous montrez toujours debout à votre droite le génie au front calme, aux yeux pleins de rayons, le Virgile serein qui dit « Continuons ». Ma perché nulla vi manchi in questa strada stretta, voi ci mostrate sempre, davanti alla vostra destra, il genio con la fronte calma e con gli occhi pieni di raggi, il Virgilio sereno che dice continuiamo. Naturalmente nella mia traduzione estemporanea tutto ciò perde molto molto significato, ma immagino che anche semplicemente il ritmo e il suono della poesia di Hugo vi siano arrivati almeno. Ma e la scoperta evidentemente successiva di questa poesia di Hugo, che viene sposata alla ispirazione dantesca nella grande fantasia di Liszt, che viene collocata come settimo pezzo del secondo album Anneux de pèlerinage Italie, gli anni di pellegrinaggio, questa specie di collezione di emozioni di un esule, di un wanderer, che mette insieme alcuni dei frutti della propria relazione di viaggiatore in Italia, almeno i frutti più esemplari e più potenti: il quadro di Raffaello dello Sposalizio, le sculture di Michelangelo nelle cappelle Medice, i sonetti del Petrarca, la canzonetta di Salvator Rosa e, per concludere, la grande relazione sconvolgente con la poesia dantesca. Entriamo in questa sonata. L'introduzione è una sequenza di tritoni, cioè di intervalli che sono quarte eccedenti, un intervallo che è l'intervallo dissonante per eccellenza, ciò che già nel Medioevo veniva chiamato dai teorici il diabolus in musica, il diavolo che si inserisce, diciamo così, nella bontà delle intonazioni musicali, che ti porta fuori strada. È l'intervallo proibito, l'intervallo che crea dissonanza, l'intervallo che accende qualcosa che nella teoria musicale legata al canto gregoriano non doveva succedere, cioè accende l'umano, accende le passioni. Questo intervallo è esattamente il fondamento di tutta la musica tonale alla fine, cioè quell'intervallo che crea il massimo della tensione che si risolve poi nella quiete della tonica di una scala. E quindi è esattamente tutto ciò che la musica modale medievale non voleva. evitava come il diavolo tentatore. Ed è proprio il diavolo, naturalmente, con i tritoni in successione, che apre la sonata dell'inferno dantesco. Sentiamo questa introduzione fatta di tritoni. La, mi bemolle, la, mi bemolle, la, mi bemolle. Tutte queste quarte eccedenti che discendono proprio come se stessimo avventurandoci nell'abisso infernale. Dopo questa ripetizione ostinata, violenta, come sentite, no? Scultoria soprattutto, che il pianoforte fa di tritoni, la proclamazione, potremmo dire, di ciò che questi tritoni rappresenta, cioè l'equivalenza fra il tritono e il verso dantesco: lasciate ogni speranza voi che entrate. Ma questo monito che è sulla porta dell'inferno, queste parole di colore oscuro, vi ho detto, scritte al sommo di una porta, ecco, noi entriamo in una atmosfera che è fatta di sospiri, pianti, alti guairi che risonavano per l'aere senza stelle, perché io al cominciarne lacrimai, diverse lingue, orribili favelle, parole di dolore, accenti d'ira, voci alte e fioche e suon di man conelle facevano un tumulto il qual s'aggira sempre in quell'aura senza tempo tinta come l'arena quando turbo spira. L'idea di rappresentare ciò che non è musica in realtà in Dante, cioè il luogo del dolore, del fracasso, del tumulto, dello stridere, del grido, e viene genialmente rappresentata da Liszt attraverso un semplice ribattuto di note in progressione cromatica che diventa un tema, una specie di lamento infinito. Sentiamo. Un'altra figura grandiosa invece si riferisce all'apparizione terrificante, maestosa di Lucifero stesso, del principe delle tenebre, del principe dell'inferno, e potremmo collegarla a quell'ultimo canto dell'inferno, appunto l'introduzione, prima di arrivare al cospetto, di colui che fu bellissimo, di quell'angelo bellissimo che poi venne precipitato a creare la voragine dell'inferno. Vexilla regis prodeunt inferni verso di noi, però dinanzi mira, disse il maestro mio, se tu il discerni, come quando una grossa nebbia spira, o quando l'emisferio nostro annotta, par di lungi un molin che il vento gira, vedermi parve un tal edificio a lotta. Poi per lo vento mi ristrinsi retro al duca mio, che non li era altra grotta. Già era, e con paura il metto in metro, là dove l'ombre eran tutte coperte e trasparien come festuca in vetro. Altre sono a giacere, altre stanno erte, quella col capo e quella con le piante, altra, com'arco, il volto ai piè rinverte. Quando noi fummo fatti tanto avante, ch'al mio maestro piacque dimostrarmi la creatura ch'ebbe il bel sembiante, dinanzi mi si tolse e fe restarmi. Ecco dite, dicendo, ed ecco il loco ove convien che di fortezza t'armi. La creatura che ebbe il bel sembiante, ecco, questa maestà viene ripresa da Liszt attraverso una grandiosa figurazione. Dal tumulto infernale si passa poi a un andante quasi improvvisato, che ci avvicina una parte, diciamo così, più patetica, evidentemente, della lettura di Dante. La tonalità con cui spesso Liszt crea il contrasto, diciamo, fra il bianco e il nero, fra il chiaro e lo scuro. Questo chiaro salvifico trasfigurato è il fa diesis maggiore, così accade anche nella sonata in si minore, ma qui viene messo invece in relazione con la tonalità principale della fantasia quasi sonata Dante, che è il re minore metafisico, il re minore del grande brivido, che si riferisce per esempio all'elemento demoniaco del Don Giovanni di Mozart, ma anche del Requiem di Mozart, naturalmente la stessa tonalità che Liszt usa anche in Totentanz, quindi la tonalità fondamentalmente legata alla dies irae, al giorno dell'ira e della punizione. A questo punto direi che possiamo ascoltare la fantasia dopo una lettura di Dante, après une lecture di Dante, nell'interpretazione mirabile di Aldo Ciccolini. Thank you. l'esecuzione di Aldo Ciccolini della fantasia quasi sonata, che poi, come avete capito, è il rovescio di una definizione beethoveniana, la sonata quasi una fantasia, le due sonate dell'opera 27, la seconda di queste è il celebre chiaro di luna, quindi è un dialogo in qualche modo anche con la libertà formale rivendicata da Beethoven in quella particolare opera così definita, diventa poi il prodromo per una più ampia riflessione su Dante, riflessione musicale da parte di Liszt. Una riflessione che potremmo dire avviata quasi in contemporanea con la revisione della fantasia quasi sonata, che, come abbiamo detto, viene portata a termine nella seconda versione nel 1849. E intorno al 1845 Liszt comincia infatti a concepire non più una sonata, ma una sinfonia intorno a Dante, quindi un grandioso monumento sinfonico, esattamente come quello che concepisce intorno alla figura, l'altro grande mito ottocentesco romantico, il Faust di Goethe, la Sinfonia Faust, che è parallela a quella Dante, che nasce appunto intorno al 1845 come una avveniristica esecuzione da farsi insieme alla proiezione di immagini con una lanterna magica. Immagini che avrebbero dovuto essere disegnate da Bonaventura Genelli, un pittore che evidentemente era molto caro a Liszt negli anni in cui si trovava a Weimar. È infatti ormai un altro periodo della vita del compositore. Il compositore accessa la prima parte di pellegrinaggio, come lui la definisce, e si stabilisce alla corte del Duca di Weimar, dove crea una vera e propria colonia, potremmo dire, di musicisti ispirati dalla sua figura, e diventa anche un avamposto della musica moderna, o di ciò che invece lei si chiama propriamente la musica dell'avvenire. È là che Liszt, come maestro di cappella, diventerà anche l'interprete di lavori altrove rifiutati. Pensiamo a Sansone e Dalila di Saint-Saëns, ma soprattutto a Lohengrin di Wagner. Diventa l'apostolo della musica di Wagner, di un compositore bandito dal resto d'Europa perché è rivoluzionario oltretutto. In questo contesto e dalla posizione di straordinaria eminenza culturale che riveste a Weimar, comincia finalmente nel 1855, abbandonati i primi progetti di spettacolo multimediale, diremmo oggi, con le immagini proiettate dei disegni di Ginelli, a lavorare seriamente alla sinfonia nel 1855, e per un anno intero sta sopra questa partitura fino a darne nel 1857, nel novembre del 1857, una prima esecuzione che è un vero e proprio disastro, tra i peggiori che siano mai occorsi a Franz Liszt. Infatti la dirige egli stesso con la Staatskapelle di Dresda, ma ottiene soltanto un giorno di prove. Ora immaginatevi un'opera di circa 50 minuti, di una difficoltà assolutamente inedita per coloro che dovevano suonarla, con parti manoscritte probabilmente assai illeggibili per le correzioni che erano state praticate sopra questi spartiti, e una sola giornata di prove che rende poi l'esecuzione quasi una lettura a prima vista alla fine, con esiti comprensibilmente spaventosamente approssimativi. Ci volle molto a Liszt per riprendersi da questo shock, da questa catastrofe, che fu naturalmente poi segnalata da tutta la critica come un vero e proprio naufragio. Ma l'opera ha dentro di sé tante di quei principi che non soltanto la musica a programma propriamente detta, cioè una musica basata su un programma letterario o su elementi extra musicali che diventano la guida, diciamo, del percorso, ma la stessa capacità di rigenerare i principi compositivi formali attraverso delle ricapitolazioni tematiche vengono accorciate, le code invece che vengono ad assumere dimensioni che sono degne di quasi un ulteriore sviluppo, e la rigenerazione tematica che avviene attraverso sequenze sempre inaspettate. Sono strutture che normalmente verrebbero articolate dai compositori in tre o quattro movimenti, che invece finiscono per essere racchiuse in un solo movimento, in una continuità. E ciò che Liszt aveva sintetizzato, questa idea di un rinnovamento della forma, di un rinnovamento libero e fantastico della forma, come di un vino nuovo che ha bisogno di bottiglie nuove. È un'espressione piuttosto efficace per rendere l'idea di ciò che sto cercando di descrivere. Entriamo in questo lavoro cercando di coglierne non tanto, come dire, semplicemente la relazione con il testo di Dante, ma ciò che meglio rappresenta l'idea di musica programma. Vale a dire, molto semplicemente, rivelare all'ascoltatore quale sia stata l'ispirazione di questa musica, ma non necessariamente costringere l'ascoltatore a seguire, per così dire, un ruolino di marcia nel procedere attraverso la musica, come se ci fossero delle tappe prestabilite. No, potremmo anche del tutto ignorare l'elemento programmatico ammesso e non concesso che nella musica di Liszt venga del tutto esplicitato. Ciò che conta è che l'autore si è dato pena, per così dire, si è preoccupato di coinvolgerci di più, rivelandoci che questa è la fonte della sua ispirazione. Che la materia che si è posto in mente come non semplice illustratore, come delle vignette musicali di un testo letterario, ma come innesco della fantasia, innesco di una fantasia musicale che parte da un'altra esperienza artistica. In questo caso la lettura sconvolgente e l'adorazione nello stesso tempo per un poeta straordinario, eterno, universale come Dante Alighieri. L'inizio della sinfonia, ancora una volta, non può che tener conto di un'idea, l'idea della porta dell'inferno, per me si va nella città dolente, che viene letteralmente sillabato dai tromboni e dalle tube in orchestra. Per me si va nella città dolente. Per me si va nell'eterno dolore. Per me si va tra la perduta gente. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Questo vero e proprio prologo, come sentite, scandito sul metro dantesco, con una fedeltà assoluta, ci porta poi a un accelerando che è l'avvio, diciamo così, un accelerando a poco l'avvio per entrare in ciò che Liszt chiamerà allegro frenetico, una novità tra le indicazioni agogiche, allegro frenetico. In cui la frenesia appunto è quella delle anime costrette alle strida, agli alti guai, al suon di man, l'immagine di un inferno come tumulto e fracasso in luogo della non musica. Thank you. Dopo questa rappresentazione del dolore, del disagio, delle punizioni, della violenza infernale, Liszt ci porta in una, diciamo, cesura della sinfonia attraverso una vera e propria cerniera, in questo caso, fra una sezione e l'altra, dentro un andante, ma sempre un poco mosso, in cui si comincia ad agitare, per così dire, un turbine ancora non violento, che diventa poi recitativo di uno strumento abbastanza insolito per l'epoca, cioè il clarinetto basso, che viene spinto fino alle regioni più gravi, ime della sua voce. Da questa che ho chiamato cerniera, poi, fra le varie sezioni in cui il clarinetto basso primeggia, ci avviciniamo a una vera e propria volontà di far parlare l'orchestra attraverso un nuovo strumento, il quale dà voce evidentemente a Francesca. È il corno inglese, accompagnato in modo, devo dire, mirabile dall'arpa, che risponde a quella che evidentemente era stata la domanda di Dante, il clarinetto basso della sezione precedente. Corno inglese risponde sillabando, ancora una volta sono i versi di Dante scritti sulle note, proprio come se fosse la parte di un cantante, le note del corno inglese: nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria. E da questa sezione, che fa da prologo, potremmo dire, entriamo nella sezione che invece racconta la narrazione. La narrazione in questo caso non viene esplicitata sulla partitura, ma basta il titolo di questa sezione, Andante amoroso. Ancora una volta siamo nella tonalità della consolazione, potremmo chiamarla, quella fa diesis maggiore, che tante volte ricorre in Liszt, come è ricorsa anche nella parte sentimentale della sonata Dante, come abbiamo detto prima. Questo andante amoroso è evidentemente il racconto di Francesca, cioè quel noi leggevamo un giorno per diletto di Lancellotto, come amor lo strinse, soli eravamo e senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi si sospinse quella lettura e scolorocce il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse quando leggemmo il desiato riso esser baciato da cotanto amante, questi che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. E con quel che segue, naturalmente, scusate, l'esibizione attoriale. Ecco l'andante amoroso. Subito dopo questa ansa sentimentale, questa immancabile presenza protagonistica di Paolo e Francesca, ricordiamoci che ormai all'epoca della Sinfonia Dante i Paoli e Francesche nella pittura, così come anche nella letteratura, c'è una tragedia di Silvio Pellico, per esempio, su Paolo e Francesca, ma c'è un quadro di Ingres e così via. Ne potremmo trovare un'infinità di grandi pittori prestati, per così dire, alla Divina Commedia, all'illustrazione della Divina Commedia. Ormai Paolo e Francesca ha preso il posto che prima, nella fase precedente della rinascita dantesca, era stato assegnato al Conte Ugolino, a quella forte e un po' sinistra drammaticità quasi terrorizzante del Conte Ugolino. Invece qui l'amore e morte, la vicenda d'amore e morte, Eros e Thanatos di Paolo e Francesca, è perfettamente compatibile a ciò che sta succedendo poi anche, come dire, in casa Liszt, quando nel 1865 questa vicenda si ritorna a quella che era stata la sua matrice, in qualche modo, cioè a Tristano e Isotta di Richard Wagner. Nell'inizio e lo sviluppo di questa sinfonia, che arriva molto tardi, come voi capite, no? Dopo tutte queste sezioni, è uno sviluppo grottesco, dove troviamo addirittura la riproduzione, questa esplicitata in partitura, di una sorta di risata diabolica e blasfema. Sentiamo. Ecco, questa è la risata diabolica. Ascoltiamo ora, non potendo naturalmente concentrarci su tutta il primo movimento così ampio, si tratta di circa 22 minuti di musica, andiamo alla coda catastrofica naturalmente, dove le ragioni infernali ormai dilagano fino alla materializzazione sonora della maestà infera di Lucifero. Nell'idea iniziale di Liszt sicuramente la sinfonia avrebbe dovuto avere tre movimenti. Ovviamente, inferno, purgatorio, paradiso. Ma Liszt depose le armi all'idea di dover rappresentare musicalmente il paradiso. Consigliato in questo anche da Richard Wagner, come si fa a dar musica all'idea dell'assoluto? Come si fa a raggiungere Dante nel paradiso, a raggiungere quella visionarietà poetica? Potremmo dire, proprio usando i versi di Dante, qui l'alta fantasia mancò la possa, cioè mancò la potenza ad inventare a Liszt un paradiso. E allora direttamente scivolò, per così dire, in un finale un po' convenzionale, certamente, che dal purgatorio porta a un canto del Magnificat, a un coro angelico che in qualche modo diventa il coronamento della sinfonia, ma sono pochi minuti, sei minuti forse di Magnificat, che vengono in qualche modo ricompensati però dall'idea scenografica, cioè della spazializzazione del suono, del tutto nuova per un pezzo di musica, che Liszt prevede. Cioè queste voci non devono arrivare insieme all'orchestra frontalmente, di un coro insomma che sta dietro l'orchestra, ma deve essere un coro nascosto, un coro che arriva probabilmente da una galleria di un teatro o da comunque un luogo invisibile. Sono voci femminili soltanto, che rappresentano appunto quell'altrove irraggiungibile e soprattutto indescrivibile, che è il paradiso. Ma entriamo nel purgatorio prima, dove abbiamo all'inizio, per due volte ripetuto, un andante commoto che ci dà l'idea di questo luogo della tranquillità, di questo luogo di una ritrovata malinconica certamente, ma serenità. Tant'è vero che viene aggiunto all'indicazione agogica andante commoto quasi allegretto anche tranquillo assai, in re maggiore. La sezione immediatamente successiva, indicata un poco meno mosso, ci porta invece in un clima più spirituale che si rifà, secondo quella che è la natura della musica tedesca, al corale luterano, indubbiamente, sentiamo. va detto che qui probabilmente a Liszt mancò l'orecchio, sembra strano che io dica una cosa del genere, l'orecchio di ascoltare cosa dice Dante nel Purgatorio, cioè che è il gregoriano l'anima del Purgatorio, quell'elemento terapeutico per le anime, il farmaco delle anime che serve proprio a guidarle nel percorso di depurazione della propria, del proprio spirito dal peccato della vita e di allontanarle da quel desiderio di vita che tutte manifestano, è quel gregoriano. E quindi, benché fosse così vicino alla Chiesa Cattolica, così immerso nella spiritualità anche liturgica della Chiesa Cattolica, non utilizza temi gregoriani nel Purgatorio. E qui ha mancato probabilmente, perché avrebbe potuto restituire certamente di più l'atmosfera di queste anime cantanti, anche semplicemente appunto basandosi su materiale gregoriano. Ma forse non era ancora giunto il momento della riscoperta del canto gregoriano, che arriverà negli ultimi 20 anni dell'Ottocento in particolare. Comunque, dopo questo corale gravato certamente di una fatica, di un peso, di un tormento cromatico, si arriva a una fuga che è ancora più tormentata, abbastanza ingiustificata a mio avviso dentro un purgatorio, ma comunque un po' di fuga ci sta sempre bene, e quindi una fuga che porta con sé l'indicazione lamentoso. È una fuga contrastata, una fuga in cui sembra non senza fatica si giunge al fine, direbbe Frescobaldi, nell'acribia contrappuntistica che qui viene rappresentata e che ci porta in una area molto prossima a quella delle musiche per organo di Liszt, delle musiche così profondamente influenzate dalla musica di Bach naturalmente, ma anche in un'area prossima a quella della musica di César Franck, a questa machine modulée, macchina da modulazione, che veniva così ferocemente presa in satira, diciamo, da Debussy. Si arriva a questo problema del finale, che inizialmente pone Liszt di fronte a un dilemma, non soltanto quello del paradiso che viene superato appunto evitando il problema, ma finire in modo glorioso e grandioso o finire in modo etereo, immateriale, smaterializzando la musica. La nuova compagna di Liszt, la principessa von Sayn-Wittgenstein, che così tanta influenza ebbe anche sulla sua arte, pretendeva un finale grandioso, bombastico, un finale di sonorità piene, ma viceversa qui, grazie a Richard Wagner, ancora una volta fu evitata questa soluzione, almeno parzialmente evitata. Wagner disse: no, nessuna divinità maestosa, devi lasciarci con un luccichio più soffice, il più tenero e materiale luccicore. E salomonicamente Liszt previde due finali in partitura. Il finale che si adotta naturalmente è quello che finisce in pianissimo, voluto da Wagner, ma c'è poi un appendice: se volete finire con il fragore potete anche metterci questa, e quindi basta aggiungere la coda prevista poi ad libitum da Liszt, ma nessuno lo fa, grazie a Dio. E l'opera poi venne giustamente, visto tutti questi interventi e questo dialogo permanente che si stabiliva fra i due, dedicata a Richard Wagner. Sulla partitura consegnata in mano al grande amico Wagner, Liszt scrisse: come Virgilio guidò Dante, così tu hai guidato me attraverso le misteriose regioni di mondi sonori intrisi di vita. Dal profondo del cuore ti chiama, tu sei lo mio maestro e il mio autore, e dedica quest'opera a te, in amore perpetuamente fedele, Franz Liszt. Beh, insomma, dedica impegnativa, naturalmente. La dedica manoscritta di Liszt non venne pubblicata sulla partitura. Nella partitura stampa figura soltanto Richard Wagner gewidmet, cioè dedicata a Richard Wagner. La sinfonia, che poi non ha avuto una grandissima fortuna in sede esecutiva, tutt'oggi è da considerarsi piuttosto una rarità, ma certamente merita di essere ascoltata, soprattutto quando si riproducano fedelmente le volontà di Liszt, cioè che il coro alla fine non si veda, ma arrivino delle voci mistiche da un alto dei cieli. Quando ne curai una esecuzione programmata da me alla Sacra Musicale Umbra nel 2008, misi le voci femminili nell'ultimo livello del teatro, quindi nell'oggione, in modo tale che non fossero poi visibili al pubblico in sala, e l'effetto era effettivamente portentoso, anche se pare che all'epoca di Liszt questo provocasse una quantità di problemi di gestione delle voci in alto che si sommarono a quelle già raccontate della prima esecuzione nel 1857 a Dresda. Nel 1861 Liszt è a Roma e incontra un giovane pianista di 20 anni, Giovanni Sgambati, che verrà ritenuto poi il suo allievo italiano più prestigioso e diventerà anche direttore del Conservatorio di Santa Cecilia, dell'Accademia Santa Cecilia a Roma, e diventerà anche il suo partner proprio in quell'anno nella versione per due pianoforti che circolerà abbastanza della Sinfonia Dante. Poi nel 1866, siamo a un anno dalle celebrazioni dantesche che coinvolgono tutta l'Italia unita nel nome di Dante, ormai padre della patria, è il centenario naturalmente della nascita. Nel 1866 la diresse proprio Sgambati in occasione dell'apertura di una curiosa galleria dantesca a Palazzo Conti di Poli, che sarebbe quel palazzo su cui è appoggiata la Fontana di Trevi, per intendersi, e dove venne allestita con 27 grandi tele commissionate dal cavaliere Romualdo Gentilucci a un disegnatore abbastanza in voga all'epoca, Filippo Bisioli, una specie di Divina Commedia illustrata in una grande stanza, una galleria dantesca. Ecco, là venne eseguita a Roma la Sinfonia Dante di Liszt. Ma più interessante ancora, se vogliamo, nel 1866 la versione per due pianoforti viene eseguita nello studio di Gustave Doré, cioè il più famoso fra gli illustratori della Divina Commedia. Quando noi pensiamo alle immagini della Divina Commedia abbiamo tutti in mente quella dell'edizione celeberrima, infinite volte ristampata, di Gustave Doré. Al fianco di Liszt, al secondo pianoforte, chi c'era? Camille Saint-Saëns. Infine, nel 1881, la Società Orchestrale Romana diretta quella che potremmo dire la prima versione di ciò che è l'Orchestra Nazionale dell'Accademia Santa Cecilia oggi, diretta da Ettore Pinelli, esegue di fronte a Liszt, mancano 5 anni alla morte del grande compositore, la sinfonia Dante, anzi, eine Sinfonie zu Dantes göttliche Komödie, una sinfonia sulla Divina Commedia di Dante. È proprio la Divina Commedia, rilegata in un'edizione speciale personalizzata, si direbbe oggi, da tutti i musicisti più importanti attivi a Roma a quell'epoca, viene regalata al compositore con le firme dei dedicatari. E con questa immagine di un vecchio Liszt che riceve una Divina Commedia specialmente confezionata per lui, che oggi vi saluto, raccomandandovi l'ascolto integrale della Sinfonia Dante di Liszt, eseguita dalla Gewandhausorchester con Kurt Masur sul podio e con la partecipazione del coro della Thomaskirche, il Thomaner Chor, cioè il coro di Bach per intendersi, di voci bianche, che ho scelto perché il vostro ascolto integrale di questo capolavoro dimenticato di Franz Liszt. A voi un caro saluto da Alberto Battisti e da Roberto Spinelli, che è il mio Virgilio in cabina di regia.
Abbiamo ascoltato Che la dolcezza ancor dentro mi suona. Dante in musica, a cura di Alberto Battisti.